Salve a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Radio Bandiera Nera, curata dalla Clan Canettana. Io sono Michele, come al solito, e qui con me per la sua prima volta, e spero per anche le prossime, a darmi una mano per tenervi compagnia. Qui con me c'è Matteo.
Buon pomeriggio a tutti.
Di cosa parliamo oggi, Matteo?
Oggi parleremo di un argomento che è allo stesso tempo attuale, perché toccherà alcuni punti abbastanza importanti, come lo scontro fra Oriente e Occidente, che appunto però prende spunto da un elemento estremamente contingente di attualità, come la guerra in Ucraina fra Russia e appunto il popolo ucraino.
Un'attualità che però cercheremo di elevare anche su un discorso quasi eterno, atavico, ancestrale, richiamando un po' quelle che sono due polarità archetipiche almeno della storia vista dall'Europa, che sono le categorie anche di Oriente e Occidente.
Sì, esattamente. Per quanto mi riguarda, e per preparare questa puntata, ho letto due testi, anzi due, tre, due e mezzo diciamo, due testi molto importanti che riescono a far capire e a far entrare di più in situazioni come quella della guerra in Ucraina da un altro punto di vista, che non sia la semplice cronaca, ma che non sia nemmeno una geopolitica che molto spesso, lo vediamo anche nei talk show, è piuttosto arida. E quindi, nonostante dei richiami ad una complessità, poi ci si ritrova appunto ad essere, non dico quasi al punto di partenza, ma poco ci manca. Quindi appunto con Michele volevamo trattare la questione in maniera più profonda, e quindi io mi sono letto due testi come Il nodo di Gordio, che purtroppo è attualmente introvabile visto che non è stato più ristampato, ed io ce l'ho usato, ed è un dialogo, comunque un botta e risposta a distanza di pochi anni, fra Ernst Jünger e Carl Schmitt. Immagino che i nostri ascoltatori sappiano bene chi è Ernst Jünger e anche chi è Carl Schmitt. Poi avremo modo di parlarne più approfonditamente.
Ho fatto tipo due puntate su Jünger.
Quindi lo conosco bene. E poi un altro libretto abbastanza agile, e questo si trova facilmente, di Carl Schmitt, che è Terra e Mare. Più un altro più complicato, sempre di Carl Schmitt, ma che vedremo successivamente.
Però quando si parla del conflitto Russia-Ucraina, soprattutto la parte russa, si tende un po' a utilizzare un autore contemporaneo come Alexander Dugin, un autore che riprende anche un po', peraltro, alcuni spunti, alcune idee dalla rivoluzione conservatrice, anche specificatamente da Carl Schmitt, anche nella sua idea geopolitica, che però cercheremo di mettere anche un po' alla prova, o anzi utilizzeremo lui per mettere alla prova Oriente Occidente, e metteremo l'Oriente Occidente alla prova del multipolarismo di Dugin, e vedremo un po' cosa ne viene fuori, perché un po' anche in maniera semplicistica, sia da una parte che dall'altra, sia da chi vorrebbe vedere in Dugin una sorta di Rasputin di Putin, il burattinaio dietro le fila del Cremlino, sia dai suoi ferventi ammiratori italiani, forse si sta un po' anche esagerando la figura e la portata di Dugin in questo conflitto. Però la sua idea di multipolarismo, che è un po' tornata di moda in questo periodo, secondo me è degna di nota, ed è importante anche approfondirla e vederla come funziona in questo momento.
Sì, è molto importante tra l'altro che tu parli di Dugin, non soltanto per quello che hai detto, ma perché essendo un autore così citato e molto spesso a sproposito, è bene comunque che qualcuno che abbia letto effettivamente dei testi comunque ne parli e dia...
Sì, sfortunatamente il dibattito social diventa un po' il dibattito dei titoli dei libri, anche perché appunto Teoria del mondo multipolare è una teoria che si vorrebbe anche una teoria accademica, almeno nelle intenzioni di Dugin, e quindi il risvolto politico sarebbe in un secondo piano, solamente in un secondo momento, che viene colorata, riempita di un risvolto politico. E fra i fan accaniti di Dugin, uno dei motivi per cui si dice si dovrebbe tifare la Russia è proprio quello di creare un nuovo mondo multipolare, che è una cosa abbastanza così. Vabbè, ne parliamo più avanti, non vogliamo anticipare troppo, troppi argomenti in, adesso, e cercheremo di darci anche il giusto tempo, perché una cosa che appunto non si fa fra le polemiche dei social è proprio darsi il giusto momento.
Sì, è giusto.
Quindi vi lasciamo una prima pausa musicale e ritorniamo fra brevissimo. Eccoci qua per parlare di Dugin e per parlare della sua teoria del mondo multipolare. Ora, Dugin è un autore molto vasto, un autore con moltissime pubblicazioni, moltissimi articoli, moltissimi libri. La sua opera un po' forse riassuntiva è la quarta teoria politica, in cui esprime la propria concezione politica, ossia di un superamento di tutto ciò che viene dalla rivoluzione francese, ossia il liberalismo, il socialismo e anche quindi il suo corollario nel comunismo e il nazionalismo nel suo corollario fascista, e vorrebbe superare questi tre momenti della modernità con un ritorno a una premodernità che ha una tradizione che rivede ad esempio in autori come Evora o Guénon. Ma prima di questo ha avuto anche una fase più prettamente nazionale bolscevica, in cui le due componenti eretiche o sconfitte di queste tre teorie multipolari, sì, di queste tre questi tre momenti della teoria politica, ossia il comunismo e appunto il bolscevismo e il nazionalismo, andavano a unirsi proprio in un intento liberare. Dugin dice di sé che è uno dei filosofi più temuti proprio nella sua dimensione illiberare e antiliberare. Parlavo un po' anche prima dei fraintendimenti su Dugin e soprattutto del suo ruolo. È famosa anche perché in realtà suona bene Dugin, Rasputin di Putin. Ora, Putin di certo non è come lo zar Nicola II, ossia non è una regnante debole, anzi è tutt'altro, un uomo forte, un uomo che è ben conscio del suo posto dov'è. Dugin non è un contadino analfabeta misticheggiante che arriva quasi a caso nella corte moscovita facendosi largo più fra le sottane delle donne che nei cuori degli uomini, ma è un pensatore di un certo livello, un pensatore anche con un buon livello accademico. Livello accademico che dimostra anche nel suo libro Teoria del mondo multipolare, che prenderemo più precisamente in oggetto, che parte proprio da un'analisi delle varie teorie politiche attualmente in voga. Parla appunto ma parla anche di teorie un po' più particolari, quelle che chiama postmoderne, come ad esempio la teoria femminista, che in qualche modo, in un modo anche sottile, cerca di recuperare, dicendo che salvabile della teoria femminista è addirittura la voglia di ricreare una narrazione del tutto opposta e nuova, come quella del matriarcato contro il patriarcato, che è una cosa abbastanza, appunto, talmente sui generis, che dimostra possibilità anche originale e creativa nell'approccio alla geopolitica, quindi ribaltando quelli che sono anche schemi progressi, ribaltando anche quello che può essere un'impostazione un po' più quella impostazione dominante, che è quella del mondo unipolare. Ora, diciamolo meglio, vede diversi approcci per leggere la realtà. Ci sono diversi approcci nelle relazioni internazionali, sono tutti approcci che comunque fanno più che altro riferimento a una visione liberale del mondo, in cui più o meno ci sono degli stati-nazione con degli interessi che ovviamente sono confliggenti, con delle norme di base di diritto internazionale con cui si regolano. Ci sono approcci un po' più spregiudicati, come quelli lì del realismo politico, in cui riconoscono comunque in una maniera meno ideologica questi rapporti di forza. Ce ne sono altri un po' più ideologici. Ci sono tentativi come quelli del multilateralismo di coinvolgere più attori nella scena politica, ce ne sono altri invece vedono come quasi unico soggetto della scena politica l'impero americano, per così dire. E quindi partono un po' tutti da un dato di fatto, che è quello del predominio dell'egemonia americana in questo secolo, un'egemonia che non è stata sempre affermata, ma che si è affermata con la fine della Guerra Fredda, con la disgregazione dell'Unione Sovietica nel 91, prima c'è stato nell'89 il crollo del muro di Berlino, quindi comunque con la fine di quell'antagonista che dalla Seconda Guerra Mondiale in poi aveva messo in discussione il secolo americano, per dirla con il bel titolo di un libro di Geminello Alvi. Per questo, Per contrastare questa visione unipolare, Dugin cerca di andare verso un mondo multipolare. Ora, una distinzione che bisogna fare prima di approcciarsi anche al multipolarismo è indagare quello che è la visione, per così dire, terzomondista. Dugin mi pare che chiama l'approccio neocomunista, mi pare, adesso postcoloniale, comunque un approccio in cui è un praticamente un tutti contro l'America, i proletari, gli sfruttati di tutto il mondo si devono trasversalmente unire contro i paesi ricchi, i paesi deboli contro i paesi ricchi, quindi in una sorta appunto di terzomondismo, che è anche quello che nei fatti si è verificato con tutto il pensiero postcoloniale, che poi anche se noi invece pensiamo a Venere, quanto ha pesato per l'Europa la perdita delle colonie anche a livello di identità e di quanto ci si percepisce, quanto ci si percepisce attori nel mondo, c'è anche una cifra di quanto avere una visione terzomondista da europeo può creare diversi problemi. Quando parla di multipolarismo, quindi quando parla di creare diversi centri, diversi poli che vanno non a scontrarsi, perché sarebbe scorretto, comunque ad ampliare appunto i rapporti di forza del mondo, Dugin si richiama in realtà all'idea di scontro di civiltà di Samuel Huntington, appunto perché il multipolarismo nelle intenzioni di Dugin non è semplicemente un tutti contro tutti, un tutti contro uno, in cui quell'uno sono gli Stati Uniti d'America, ma invece una condivisione dello spazio e del globo. Quindi cos'è lo scontro? In questo senso l'operazione di Dugin è un'operazione che poi peraltro fa abbastanza spesso, è quella di interpretare, di rileggere alcune delle teorie più moderne, anche più affermate, anche migliori, come può essere appunto la teoria dello scontro di civiltà di Samuel Huntington, e rileggerle in una chiave originale. Lo scontro di civiltà di Huntington, il problema di Huntington era trovare un modo per garantire una civiltà in particolare, che era la civiltà americana o occidentale. Quella, il multipolarismo di Dugin, lo scontro di civiltà creato da Dugin, in realtà ha lo scopo opposto. Ma cos'è lo scontro di civiltà e quindi anche il multipolarismo? Secondo Huntington, gli attori della politica internazionale non sono più gli stati nazionali, ma appunto le civiltà, un nome che poi richiama anche alla mente autori come Spengler, ma anche il concetto di grandi spazi di Schmitt, ad esempio. Poi magari tra poco ci torniamo anche sull'idea dei grandi spazi, ma come un po' la pace di Westfalia che ha posto il termine alle guerre di religioni degli anni del 600, ossia degli scontri sanguinosissimi in cui la Germania ha praticamente perso un terzo della sua popolazione ed era allo stremo, i vari contendenti hanno deciso di riconoscersi, quindi come anche contendenti legittimi, come avversari legittimi, come nemici legittimi, e riconoscere un diritto condiviso, quindi riconoscere la sovranità dei vari stati nazionali, una sovranità che quindi al proprio interno assolutamente autonoma e assoluta, una sovranità vera e propria. Questa sovranità dagli stati nazionali che si svuotano del proprio potere nel corso del Novecento, questa sovranità passerebbe appunto alle civiltà, e quindi le civiltà sarebbero gli attori della geopolitica e della storia, ma soprattutto sarebbero gli unici soggetti autenticamente sovrani, quindi autonomi e indipendenti al proprio interno. Nei fatti questo significa che un russo, una civiltà russa, è al suo interno autonoma e ogni ingerenza esterna sarebbe un'ingerenza illegittima. E questo, secondo Dugin, è anche un po' una garanzia contro il globalismo, perché il globalismo lo vede un po' come un appendice dell'America, del liberalismo, di quell'idea del mondo lì. Sia Dugin che Huntington riconoscono lo stesso numero di civiltà, che sono grosso modo la civiltà occidentale, che è quella chiaramente Stati Uniti d'America, Inghilterra, Europa, Australia, così, la civiltà ortodossa o euroasiatica e la civiltà islamica, la civiltà cinese o confuciana, la civiltà indù e la civiltà giapponese. In più ci sarebbero le civiltà latinoamericane, la civiltà buddista e la civiltà africana, che però sono civiltà che ancora si dovrebbero formare. Quindi tutto il problema del multipolarismo è un problema di capire quali sono, chi sono gli attori della geopolitica. Però ho parlato forse anche troppo, lasciamo riposare gli ascoltatori, anche me, quindi un'altra pausa musicale, poi ritorneremo e cederò la parola al povero Matteo che mi ha dovuto ascoltare tacendo.
Con molto piacere.
Chi parte con un raga della sera e finisce per cantare la paloma e giorni di digiuno e di silenzio per fare i cori nelle messe tipo Amanda Lear. Vuoi vedere che l'età dell'oro era appena l'ombra di Wall Street, la falce non fa più pensare al grano, il grano invece fa pensare ai soldi. Si cresce più mestieri nuovi, gli artisti pop, i manifesti ai muri, i mantra e gli arehare a mille lire, l'esoterismo di René Guénon. Una signora vende corpi astrali, i Buddha vanno sopra i comodini. Deduco da una frase del Vangelo che è meglio un imbianchino di Le Corbusier. Eterna è tutta l'arte dei musei, carine le piramidi d'Egitto, un po' naif i lama tibetani, lucidi e geniali i giornalisti. Supermercati coi reparti sacri che vendono gli incensi di Dior, rubriche aperte sui peli del Papa.
Ben ritrovati, io sono Matteo e come promesso dialogherò con Michele, tra l'altro lui ha già accennato abbastanza puntualmente su alcune delle principali teorie dell'opera di Alexander Dugin, e tra l'altro mi ha fatto parecchio assist e lo ringrazio perché ciò che ha detto si collega molto bene al contenuto di un libro di cui vi ho accennato prima, cioè A Terra e Mare, e ad un altro libro e per questo prima vi ho detto due libri e mezzo, perché un altro libro che avevo fortunatamente a casa in biblioteca e che si intitola Il concetto di impero nel diritto internazionale, sempre di Carl Schmitt, tra l'altro pubblicato in Italia nel 1941 e riprendendo degli interventi di Schmitt, che è un giurista, quindi appunto sul diritto internazionale di pochi anni precedenti, la fine degli anni 30.
19 sarebbe 19 dell'era.
Sì, esatto. Qua lo stiamo ammirando, è una bella copertina. È stato pubblicato nel 19° anno dell'era fascista, se vi interessa. Ma immagino che dopo aver detto 1941 abbiano capito. Tra l'altro è pubblicato dall'Istituto Nazionale di Cultura Fascista. E in questo è In Terra e Mare di Carl Schmitt, che appunto era un giurista, un aspetto di diritto internazionale, si accenna a quello che è forse il concetto più famoso, il contributo alla scienza del diritto e anche alla cultura in generale che Schmitt stesso ci ha lasciato, cioè il concetto di Grossraum. Grossraum vuol dire letteralmente grande spazio, da non confondersi con un altro termine molto più conosciuto, perlomeno che noi conosciamo molto di più, e che è Lebensraum, cioè spazio vitale. Sono due concetti, sempre nel diritto di quegli anni, appunto molto simili ma non sovrapponibili. E tra l'altro Lebensraum ritorna molto poco nei testi di Schmitt, per quanto io non sia un giurista, quindi non ho letto tutti i testi di Schmitt, ma nei principali si accenna al Grossraum, che è appunto, adesso lo vedremo, qualcosa di specifico e di anche abbastanza limitato. Il Grossraum sostanzialmente è un concetto che riprende dal diritto internazionale ottocentesco sostanzialmente, perché quella che si chiama la dottrina di Monroe era un presidente degli Stati Uniti d'America, che nel 1823 enuncia per la prima volta quella che appunto si chiama dottrina di Monroe, cioè è un prototipo del grande spazio. E nella sua formulazione originaria è per Schmitt un concetto molto buono da riprendere e riattualizzare chiaramente in quegli anni, cioè negli anni 30 e poi gli anni 40. E poi, vabbè, è chiaro, Schmitt certi testi, come quello di cui abbiamo appena parlato, li scrive in un momento storico particolare che tutti conoscono, e quindi con prospettive politiche e anche metapolitiche di un certo tipo, quindi chiaramente non poteva sapere come sarebbero andate le cose, ma non precorriamo i tempi, stiamo parlando della dottrina di Monroe, ed è molto semplice in realtà, perché la dottrina di Monroe prevedeva che il continente americano, cioè dal Canada fino all'Argentina, tutto il continente americano, innanzitutto non doveva essere teatro di intervento di potenze extraamericane. In secondo luogo, proprio perché non doveva esserci intervento, doveva essere libera da qualsiasi tipo di colonizzazione europea, chiaramente, e per ottenere tutto ciò era necessario avere tutti gli stati americani in un qualche modo indipendenti, cioè degli stati veri e propri, con una loro politica anche interna. Sfortunatamente questa dottrina di Monroe si è poi sviluppata nel corso dell'Ottocento e poi nei primi decenni del Novecento, corrompendosi in un certo qual modo, perlomeno secondo Smith. Si è mutata in una maniera radicale e per lui irricevibile in quanto teorizzatore dei grandi spazi. Perché? Perché la dottrina di Monroe, dall'essere una concezione in qualche modo difensiva, quindi determinava un perimetro entro il quale una potenza egemone territoriale, come gli Stati Uniti d'America, escludevano da interventi esterni una loro pertinenza, diciamola così, con un termine appunto del diritto civile, in cui sostanzialmente potevano curare i loro interessi. E però nel corso dei decenni, appunto, questa che era una dottrina difensiva si è poi mutata in una dottrina offensiva, che ha via via inglobato tutta la superficie del globo terrestre. Quando gli interessi degli Stati Uniti e gli interessi dell'aristocrazia dell'impero britannico sono andati via via sovrapponendosi. E quindi quella che era tutta una rete globale di interessi dell'impero britannico si è poi venuta a sovrapporre a quelli che sono gli interessi della nazione americana. E quindi quel non intervento che si desiderava nel continente americano si è poi riverberato su tutto il globo. E quindi qualsiasi intervento di potenze non anglosassoni, non marittime, non potenze marittime, per questo terra e mare. Il Leviatano è una bestia biblica, che identifica appunto una potenza marittima, al contrario del Behemoth, che è una potenza terrena. E quindi qualsiasi situazione che avviene nel globo che vada contro gli interessi delle potenze anglosassoni, che via via si sono integrate, non propriamente dal punto di vista politico, ma degli interessi economici e politici sicuramente, va appunto nella visione di questa dottrina Monroe, perversa, o comunque pervertita, va a ledere questi interessi delle aristocrazie anglosassoni, e quindi viene in un qualche modo legittimato qualsiasi intervento militare e di altro tipo, volta a scongiurare quel tipo di qualsiasi tipo di avvenimento militare o politico che appunto vada contro quel tipo di interessi. Quindi, riattualizzando la dottrina di Monroe originaria appunto gli anni 30 e 40, Schmitt intende concepire un rapporto fra le potenze di allora, come la definizione di territori di pertinenza di una potenza imperiale, in cui le altre non possono intervenire militarmente, politicamente, per danneggiare e comunque interferire con una politica che viene concepita come interna, per quanto all'interno di un Großraum possono esistere e coesistere degli stati indipendenti dal punto di vista del diritto internazionale. E in un certo senso quello che diceva prima Michele sulle civiltà, quindi su questo multipolarismo che Dugin vorrebbe riproporre, in un certo senso, ed è questa è stata questa la mia impressione, si riverbera un po' questo concetto di Grossraum, che comunque appunto viene anche ripreso esplicitamente in Dugin in alcuni passi, cioè la riproposizione o lo scardinamento di quello che è a tutti gli effetti un dominio globale ed effettivo degli stati a trazione anglosassone, comunque della coalizione a trazione anglosassone, la coalizione occidentale, quindi Europa più Stati Uniti, e riproporre appunto dei grandi spazi, quindi delle civiltà come appunto la cinese, la russa, il subcontinente indiano, eccetera. E alla luce di questa cosa immagino che Dugin pensi che una guerra come quella, per tornare all'attualità, come quella in Ucraina, sia appunto una sorta di ingerenza interna della potenza anglosassone, potenza della civiltà europea e della civiltà occidentale in senso lato, in una sorta di pertinenza dell'impero russo, della civiltà russa. Quindi un'intromissione che appunto sarebbe qualcosa di deplorevole, comunque qualcosa da evitare. Ecco. E con questo collegamento, che spero sia, per quanto abbastanza complesso il tema, però con questo collegamento tra la teoria del mondo multipolare di Dugin e il concetto di Grossraum di Schmitt, spero che appunto siate riusciti ad apprezzare quello che a me è parso appunto un collegamento molto forte e che e si riverbera molto bene sull'attualità.
Manches sollte, manches nicht, wir sehen doch, sind wir blind, wir werfen Schatten ohne Licht. Nach uns wird es vorhergeben, aus der Jugend wird schon Not, wir sterben weiter, bis wir leben. Sterben lebend in den Tod, dem Ende treiben wir entgegen, keine Rast, nur vorwärts streben, am Ufer winkt Unendlichkeit, gefangen so im Fluss der Zeit. Bitte bleib stehen, bleib stehen, Zeit. Das soll immer so weitergehen. Warmer Körper ist bald kalt, Zukunft kann man nicht beschwören. Erschaffen und sogleich zerstören. Ich liege hier in deinen Armen. Ach, könnte es doch für immer sein. Doch die Zeit kennt kein Erbarmen. Schon ist der Moment vorbei. Zeit, bitte bleib stehen. Das soll immer so weitergehen.
Wenn unsere Zeit gekommen ist, dann ist es Zeit zu gehen. Aufhören, wenn's am schönsten ist, die Uhren bleiben stehen. So perfekt ist der Moment, doch weiter läuft die Zeit. Augenblick, verweile doch, ich bin noch nicht bereit. Zeit, bitte bleib stehen, bleib stehen. Zeit, das soll immer so weitergehen. Zeit, es ist so schön, so schön.
Come abbiamo visto, le cose da dire sono molte. Abbiamo anche fatto una disamina, credo, spero esaustiva, anche abbastanza lunga, su come si è venuto a creare un certo tipo di orizzonti senso, che è effettivamente anche abbastanza complesso, una complessità che abbiamo affrontato con autori diversi, che scrivono in epoche diverse, ma in questa complessità secondo me non abbiamo affrontato ancora una complessità ulteriore, un elemento che è quello simbolico, che poi peraltro è quello che dà il titolo alla nostra puntata, ossia i simboli Oriente-Occidente. L'hai un po' evocato con Terra e Mare, perché sì, c'è una lettura che poi dà anche Dugin della Terra come l'Oriente, quindi ex Oriente Rux, quindi la Terra da cui nasce il Sole della spiritualità, della tradizione, del sacro, e l'Occidente, dove la terra dove il sole muore, Occidente, insomma, a morire, come la terra del mare, della materia, dello sconfinamento, dell'infinito, così.
Sì, direi che abbiamo lasciato forse degli argomenti che potremmo anche definire esoterici, alla fine, comunque degli argomenti più alti, se vogliamo, che si allontanano ancora di più dalla...
Quindi sono esoterici, non li diciamo, chiudiamo qua la puntata. Tanti saluti.
Sì, comunque degli elementi che inglobano...
che comunque si riferiscono a una sfera sicuramente più ampia, che poi citare anche un po' all'inizio con un simbolo, tre simboli, che è quello del nodo di Gordio, citato tra uno che di simboli se ne intende come Junger.
Esattamente, sì, un simbolo appunto anche dal punto di vista mitico, e poi lo dice appunto nel nodo di Gordio, la trattazione di Junger va per simboli. Junger è uno scrittore che appunto riesce ad evocare con immagini molto potenti, che vengono riprese dal mito, ma anche dalla storia, quegli elementi primordiali che riescono a dare effettivamente quella giusta visione di una questione complessa, che proprio perché è complessa può essere difficilmente o non completamente colta da
uno svolgimento dialettico, anche perché il simbolo è quello che simbolo tiene insieme, quindi ti dà proprio il colpo d'occhio di una cosa che per andare a sviscerare un po' devi uccidere.
Sì, esattamente. E il nodo di Gordio è per Junger qualcosa che simboleggia, per esempio, qualcosa di ctonio, cioè di terrestre, che rappresenta la terrestrità, e le, questo, il garbuglio del nodo può ricordare miticamente, per esempio, il serpente, le spine del serpente. E quindi,
facciamo un passo indietro. Cos'è il nodo di Gordio storicamente?
Sì, diciamo, hai ragione. Il nodo di Gordio, per chi non lo sapesse, era un...
Che poi, per chi non lo sapesse, mannaggia voi che non lo sapete.
Diciamo, nell'antichità, un'antica profezia voleva che questo nodo, questo carro con cui venivano aggiogati dei cavalli, una quadriga, fosse legato appunto da un nodo estremamente intricato, e quindi impossibile da sciogliere, da questo gordio, e che chi fosse riuscito a sciogliere questo nodo avrebbe conquistato l'Oriente. E chi riuscì a conquistare questo nodo? Alessandro Magno. Perché e in quale modo? Praticamente, quindi, dando corpo alla profezia, cioè con un colpo di spada tagliò questo nodo di Gordio e poi si incamminò verso quella che fu appunto un trionfo nella conquista dell'Oriente contro i persiani. E questo simbolo, questo tagliare, lo dice bene Jung, riprendo quello che stavo dicendo prima, questo tagliare il nodo, che rappresenta anche nella sua intricatezza un serpente, le spine del serpente, è un simbolo proprio solare ed è tipico degli eroi mitici della tradizione occidentale, ed è appunto dell'eroe che fonda una civiltà, diciamolo così. E su questo episodio del nodo di Gordio, che può anche non essere storico, nel senso,
sia storico che metastorico,
esattamente, va oltre la storia,
come anche lo stesso Alessandro Magno, che è sì già nella storia ma qualcosa di mitico, anche la sua voglia di rifarsi gli antichi eroi come Achille quando fa il giro a Troia con appunto vestendosi, e in questo senso il mito è sempre qualcosa di perennemente attualizzabile.
Sì, ed è attualizzabile appunto perché questo incontro, scontro, questo legame rappresentato molto bene dal nodo fra Oriente ed Occidente, che in questo caso è rappresentato un elemento simbolico e mitico, però lo possiamo benissimo trovare anche nell'attualità, e in fondo questa lezione l'abbiamo fatta anche perché dei giorni, di queste ore, di questi giorni, ormai più di un mese, però è qualcosa di attuale questo scontro, incontro fra Oriente ed Occidente in più sensi, e chiaramente sto alludendo alla guerra in Ucraina. E io, leggendo questo testo, ho trovato diversi elementi molto utili che riescono a far luce in maniera molto profonda su quelle che sono alcune delle caratteristiche e dell'Oriente e dell'Occidente, e che si stagliano molto bene su anche quelli che sono gli attori principali di questa contesa dell'oggi. Quindi poi vabbè, chiaro, il concetto di Occidente e di Europa è mobile, non è qualcosa di univoco.
Ad esempio, parlavamo di Alessandro Magno che va alla conquista dell'Oriente, che per noi adesso è il vicino Oriente, per lui era l'estremo Oriente, che comunque si muove sempre uno spazio di una civiltà che poi è quella indoeuropea, perché comunque si scontra con i persiani, che comunque erano una cultura, una popolazione, un regno, un impero di origine indoeuropea, così come erano i greci.
Sì, esatto.
Sì. Persiani, figli di un altro tagliatore come Perseo, che taglia Medusa, altro simbolo, esatto, tonio, esatto, serpentino, così. Quindi è sempre divertente andare un po' a seguire dietro questi simboli, come si ripercuotono anche in maniera un po' così improvvise.
Sì. E per quanto riguarda alcuni degli elementi che dicevo, ho trovato di utili e di perfettamente ricollegabili alla quotidianità, alla nostra quotidianità e al nostro presente che appunto vede in questa guerra in forma abbastanza nebulosa per vari motivi, ma comunque per come la si voglia concepire, comunque a tutti gli effetti uno scontro fra Oriente e Occidente, tenendo sempre presente che appunto, come dicevamo prima, Occidente e Oriente sono delle definizioni non univoche. Però forse la cosa principale che Junger individua tra le due come elemento di discrimine è la concezione della libertà. Cioè, in Oriente è una contrapposizione fra appunto la libertà concepita come occidentale, concepita come, e anche qui Junger riprende fa due immagini che esemplificano in maniera abbastanza chiara, cioè l'uomo in piedi, che è l'occidentale, l'uomo che affronta la battaglia, in questo caso in maniera cavalleresca, cioè con un senso dell'onore, che non si lascia andare a spietatezze, ma appunto prevede uno scontro quasi da pari a pari e
un riconoscimento cavalleresco del nemico, che poi forse proprio in questo momento ci dovremmo ricordare, in cui il tifo da stadio, nella misura in cui combattiamo di meno diventiamo ancora più cattivi con il nemico.
Esattamente.
Uno dei grandi paradossi della nostra epoca.
Sì, una delle bassezze più eclatanti. Vabbè. E dicevo, l'uomo in piedi occidentale, che ha un concetto di sé, del combattente, dell'avversario, appunto cavalleresco, e l'uomo prosternato, e qui ritorna per esempio Alessandro Magno, la proskinesis, cioè una volta conquistato l'Oriente, una volta che ha assunto costumi orientali e ha preteso dai suoi, dai macedoni, quello che i suoi pari praticamente, che lui era un primus inter pares,
sì, per quanto fosse allevati insieme, che combattevano insieme, esatto, che andavano in battaglia insieme, erano i compagni,
esatto, erano
i compagni, non in quel senso, i camerati forse sono meglio.
Comunque appunto è l'uomo prosternato, è l'occidentale, l'orientale è un uomo che è abituato all'arbitrio per esempio del superiore, alla spietatezza, qualcosa di che in Occidente non sarebbe per esempio appunto concepibile, o comunque mal tollerato, sarebbe una macchia anche sull'onore, sulla persona.
Che in questa verticalità dell'uomo in piedi ci sta anche un po' la tendenza al cielo verso la proskinesi, avere una bassezza, una dimensione ectonia,
certo,
anche forse.
Tant'è che appunto per Junger l'Asia è la grande madre, è il simbolo di questa, appunto, questa heartland, questa immensa distesa di terra che ospita un formicolare di uomini, e questa piccola protuberanza che per noi è la casa, la nostra casa, l'Europa, che appunto si trova come una protuberanza come quasi una mammella, non lo so, un capezzolo di questa enorme grande madre, e che sta lì e cerca di distinguersi, cerca un proprio spazio, cerca anche un proprio ordinamento, se vogliamo, e riprendendo Schmitt, direi che non esistono idee politiche senza uno spazio a cui siano riferibili, né spazi o principi spaziali a cui non corrispondano idee politiche. Comunque adesso
poi
se
in
vuoi
questa
aggiungere qualcosa,
sì, perché comunque Junger scrive queste cose poi in un contesto abbastanza particolare, che ossia quella della contrapposizione Oriente-Occidente, che era quella la contrapposizione dei blocchi tra Stati Uniti e URSS, che però leggere quella figurazione storica sotto queste grandi lenti può portare un po' a delle distorsioni ottiche. Così come a me pare che una lettura troppo semplicistica rispetto a quello che è il conflitto in corso fra dispotismo, autocrazia orientale e democrazia e individualismo occidentale sia in realtà appiattire il conflitto su una realtà che non esiste. E in questo senso, ritornare un po' al punto di partenza che era il multipolarismo. E lo scontro di civiltà, il multipolarismo di Dugin e lo scontro di civiltà di Huntington può essere utile perché nessuno dei due autori prevede uno spazio. Non so se avete notato nella mia forse un po' troppo confusa disamina di prima, che nessuno dei due parla di uno spazio di civiltà europeo, nessuno dei due parla di una civiltà europea. Ora, questo può forse essere anche accettabile da un americano. E da un russo e dalla loro posizione nel mondo, ma non può essere accettabile per un europeo, perché un europeo che vuole una sua centralità spirituale, geopolitica, storica, politica, nazionale, imperiale, non può accettare una visione del mondo che lasci uno spazio vuoto, e in politica gli spazi vuoti vanno riempiti. Un corollario della guerra dello scontro di civiltà, e anche il motivo perché c'è uno scontro del multipolarismo, è che queste civiltà, come anche i grandi spazi Grossraum schmittiani, hanno delle sfere di influenza. E Huntington, così come Dugin, dice che l'attrito fra le varie sfere di influenza, che ovviamente non sono scritte predeterminate, ma appunto, essendo nella storia, sono conflittuali. Nel confine tra questi spazi di influenza avverranno le guerre del futuro, ma anche le guerre di adesso, perché l'Ucraina è appunto tra lo spazio di influenza occidentale e quello orientale. E questo dimostra anche come i vuoti in politica vanno riempiti, perché il vuoto europeo viene colmato appunto dalle voglie imperiali di Putin e dalle voglie imperialistiche, anche più efficaci visto che stanno vincendo loro, degli americani, ma non da quelle degli europei. Quindi l'Europa si ritrova un po' come gli stati italiani divisi ma pieni di ricchezze del 400-500, che diventano il teatro delle battaglie di imperi stranieri, dei grandi conflitti di chi fa veramente la grande politica, ed essendo ricchi di tesori vengono depredati anche di quello che hanno. Quindi questo conflitto fra Oriente e Occidente, ma anche appunto quel punto centrale, quella spada nella storia che dà l'inizio alla storia, quella decisione che tagliando la storia, facendo quell'atto che dalla potenza diventa atto, che crea la storia, e che è lo spazio europeo.
Sì, per ritrovare una centralità europea, affidiamoci di nuovo ai simboli e ai miti, e quindi appunto al gesto di Alessandro Magno che taglia il nodo di Gordio.
Un
Speriamo. E...
gesto eroico quasi come quello dei nostri ascoltatori che ci hanno ascoltato fin
Adesso.
qua.
Direi che appunto ciascuno di noi tenti di essere a suo modo e nel suo piccolo Alessandro Magno.
O per dire come vennerla l'ultimo degli europei,
L'ultimo degli europei, sì, e tenti
giusto
di
per chiudere
incarnare un
in
principe
allegria.
solare e guerresco.
Con questo vi salutiamo, speriamo di essere stati di aiuto anche a leggere la situazione attuale da un punto di vista diverso. Con questo vi salutiamo.
Alla prossima.